se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
La Premier League ha allestito una festa di Pasqua coi fiocchi, grande programma di partite tra sabato e domenica, ma soprattutto domenica, giorno di Pasqua, si gioca Liverpool-Brighton, ma soprattutto Manchester City-Arsenal, ultimo degli scontri diretti tra le tre fuggitrici in lotta per la vittoria finale del campionato. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata analizziamo dunque la partitissima dell'Etihad, ma parleremo anche della delusione Galles, che non è riuscito a qualificarsi alla fase finale dell'Europeo. Parleremo anche di una cosa bellissima che è avvenuta ad Anfield nei giorni scorsi e anche un po' di Brasile.
That will change here though. Tomiyasu, as far as Havertz. Martinelli! Oh yes! Gabriel Martinelli is back with a bang! Tiny deflection, but who cares? Critical strike! Arsenal 1, City 0!
Con questo gol un po' fortunoso di Martinelli, deviato da un difensore del Manchester City, l'Arsenal aveva vinto la partita d'andata all'Emirates contro il Manchester City. Adesso le due squadre si riaffrontano, gioca in casa il Manchester City, una partita a dir poco importante per la corsa al titolo della Premier League. Al microfono come sempre Paolo Avanti, con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.
Come da tradizione partiamo con il punto di Davide Chinellato da Londra, che comincia un po' a inquadrare la super sfida di Pasqua.
Andrà misurato il peso della sosta per le nazionali su Manchester City Arsenal, la partitissima del giorno di Pasqua in Premier League, l'ultimo scontro diretto tra le tre pretendenti al titolo. Tra l'altro domenica ci sarà in campo anche il Liverpool ad Anfield contro il Brighton di Roberto De Zerbi. Andrà misurato perché ha restituito ad Arteta il dubbio Bukayo Saka e a Guardiola ha aggiunto al dubbio Kevin De Bruyne, che ha saltato le due amichevoli col Belgio, quelli di Kyle Walker e John Stones, quest'ultimo uscito al decimo minuto di Inghilterra-Belgio martedì sera per un infortunio all'inguine. Sarebbe un peccato se fossero gli infortuni a condizionare quella che ha tutte le caratteristiche per essere considerata una delle partite dell'anno, perché l'Arsenal è in testa con 64 punti e il City è terzo con 63. All'Etihad Guardiola ha un record clamoroso, l'Arsenal però col City quest'anno sembra aver trovato la chiave giusta, ma dovrà dimostrare in casa della rivale dopo 19 giorni di inattività. L'ultima volta l'abbiamo visto passare il turno a rigore in Champions League, dovrà dimostrare di valere davvero questo titolo, e il modo per farlo chiaramente è vincere in casa della squadra che ha conquistato le ultime tre Premier League. Se non ci fosse stata la sosta delle nazionali di mezzo, probabilmente diremmo che è una partita incertissima, con il City leggermente favorito se non altro per l'esperienza che ha, ma questi giorni di inattività, 19 per l'Arsenal sono davvero tanti, rischiano di alterare un po' quelli che sarebbero gli equilibri normali di un continuo flusso di partite. Onestamente considero il City comunque favorito, anche se non dovesse esserci Stones, che è un giocatore fondamentale negli equilibri tattici di Guardiola. L'Arsenal ha dalla sua l'entusiasmo, la voglia di provarci. Di certo questa partita non sarà decisiva, perché comunque la distanza è troppo piccola tra le squadre, Liverpool compreso, e perché mancheranno comunque altre 9 partite da giocare, tra l'altro con un calendario di aprile fittissimo per tutte e tre le pretendenti, che tra campionato e coppe giocano praticamente ogni 3 giorni. Però ecco, questa rischia di essere una partita molto importante, soprattutto dal punto di vista psicologico, pronostico praticamente impossibile, potrei dirvi 2-1 per il City, ma mi aspetto una partita da ricordare.
Allora Stefano, ultimamente ti tiro fuori sempre delle perle di banalità che si dicono spesso e si scrivono spesso da parte della nostra categoria di giornalisti sportivi. Allora diciamo, comunque vada, non sarà decisiva questa partita, o no?
Eh sì, lo ha detto anche Davide, e vabbè, insomma, stiamo infilando una collana che può andare da prima o poi, dobbiamo incontrarle tutte Però insomma nel momento in cui si incontrano tutte, in realtà c'è momento e momento in cui incontrare le squadre con cui vai a fare gli scontri diretti, e questo effettivamente, come sottolineava anche Davide, non è il momento decisivo del campionato e non può esserlo a meno veramente di una scoppola tremenda, nel senso che se l'Arsenal, diciamo, dovesse perdere in maniera molto molto netta con il City, allora magari potrebbe arrivare la classica botta psicologica di una squadra che tutto sommato si è illusa fino a questo momento di essere allo stesso livello o comunque di potersela giocare fino alla fine. In realtà se l'è giocata abbastanza fino alla fine nella scorsa stagione, però è indubbio che dal punto di vista mentale avere una serie di Premier League vinte come quella che ha infilato Guardiola con i suoi uomini fa una certa differenza. Quindi se non succede qualcosa di clamoroso dal punto di vista psicologico, non è una partita decisiva. Però insomma adesso poi la analizzeremo, e entrambe le squadre hanno le loro armi, diciamo, per provare a vincerla, perché sarebbe comunque molto molto importante, insomma, anche se non decisivo, un po' per la classifica, un po' per aumentare le proprie certezze, anche da parte del City, che poi alla fine ha bisogno, si nutre anche di queste prestazioni vincenti contro le squadre che provano a insidiarne lo scettro, e l'Arsenal sicuramente una di queste. Insomma, non sarà assolutamente semplice, però il City, se devo soffermarmi, diciamo, sui campioni d'Inghilterra in carica, ha le sue armi molto ben definite per andare a provare a sfondare la difesa dei Gunners. E su Haaland non mi esprimo più di tanto, nel senso che è un'incognita, perché secondo me tra le varie big l'Arsenal potrebbe essere quella che lui riesce a ferire meglio, insomma a colpire meglio, perché non c'è magari un difensore alla Van Dijk del Liverpool che riesce a prendergli le misure, diciamo, a cercare di limitarlo, a non fargli prendere velocità, a dargli fastidio, come gli succede un po' come tutti gli ottimi marcatori centrali, difensori centrali delle grandi squadre. L'Arsenal ha un sistema difensivo un po' differente che forse per Haaland potrebbe essere meno indigesto, insomma, ma è anche lui che deve dare un segnale ulteriore alla sua crescita. È uno che ha dei numeri che sono numeri, diciamo, realizzativi, che sono paragonabili a quelli di Ronaldo e Messi, considerata l'età, però finora è mancato spesso in questo tipo di appuntamenti, non ha timbrato, insomma, come ha fatto tante volte in altre partite. Secondo me l'uomo chiave per questa partita del City è Foden, e lo è per una serie di motivi. Diciamo che Davide ha parlato un po' delle condizioni non perfette di De Bruyne, ma Foden secondo me è il giocatore più in forma in questo momento del Manchester City, e tra l'altro ha la tendenza, che io guardo sempre nei giocatori, a diventare decisivo quando anche la partita non si è messa benissimo, e al City è una cosa che non succede molto spesso. Se penso al derby di Manchester, dove lo United ha infilato una delle migliori partite, o meno peggio, insomma, di questa stagione disgraziata, poi quello che l'ha ribaltata è Foden, e anche qui non è solo questione di uomini, è questione anche di cosa fanno. Foden è un buonissimo tiratore dalla distanza, tra le altre cose, e questa secondo me è una chiave importante che potrebbe dare un po' di spazio anche a Haaland, nel senso che se un po' come nel basket, no? Quando devi onorare il tiro dalla distanza del tuo avversario, automaticamente concedi qualcosa in penetrazione. Qui la penetrazione non esiste, tipo basket, però esiste una difesa che deve fare certi movimenti, e allora se il City riesce a trovare, come spesso ha fatto anche con De Bruyne in passato, le soluzioni giuste dalla distanza, ci sta che liberi anche automaticamente un pochino di spazio in più per il suo attaccante centrale. Poi gli altri giocatori del City, dei quali io sono sempre innamorato, sono Rodri e Bernardo Silva, che sono tutti e due in grado in questo genere di partite di fare più di qualche cosa. Rodri è andato a segno anche in nazionale, anche se dal dischetto, ma è un altro di quei giocatori, gli interisti se lo ricordano bene, che sa come mettere la firma nel momento più caldo in assoluto delle stagioni, che poi è quello che arriva adesso con la primavera, che sta, anzi che ormai è arrivata, e con lei arrivano le partite più importanti. Non so adesso come magari Pierluigi ci racconterà il modo in cui l'Arsenal può andare a mettere in difficoltà il City. Sicuramente ci sono dei consigli che avrà già recapitato ad Arteta, che sarà pronto ad ascoltarci avidamente per riuscire a trovare qualche soluzione in più. Però ecco, ci sono, ognuno dei due allenatori secondo me deve inventarsi qualcosina di diverso rispetto a quello che hanno fatto vedere fino a questo momento. E non lo so, secondo me il City ha questa parte, questo lato di campo, spesso il destro, in cui si muove Foden, che può essere quello più insidioso, anche perché poi è sostenuto da Kyle Walker, che insomma quando avanza comunque il suo peso lo fa sentire, la sua spinta la fa sentire.
Sì, credo che la partita sia delicata soprattutto per l'Arsenal e possa avere un impatto importante psicologico, e se l'Arsenal ne esce a pezzi, come dicevi tu Stefano, l'autostima, la fiducia in se stessi potrebbe venire meno, altrimenti con un risultato equilibrato secondo me non avrà un grande impatto sulla corsa al titolo. Però insomma è interessante vedere le due squadre che si affrontano. Allora andiamo dall'assistente di Arteta, Pierluigi Giganti, per capire quali saranno le chiavi tattiche di questo match.
Ma quanto
ti paga Arteta, Pierluigi?
Guarda,
milioni.
Sono cifre che talmente tanti zero che non si riescono a pronunciare qui nel podcast. Comunque, a parte gli scherzi, in realtà secondo me è vero che non è decisivo, ovviamente, perché mancano troppe partite al termine, ed è vero quello che dicevate voi su una possibile vittoria del City. Però non dimentichiamo che se l'Arsenal vincesse andrebbe a più 4, e con la differenza reti largamente migliore sarebbero potenzialmente 5 punti di vantaggio, che a questo punto della stagione sono davvero tanti, per cui c'è anche questo da mettere sulla bilancia, a controbilanciare quello che si diceva relativamente ai Citizens. In realtà io ho cercato di mettere insieme un po' di aspetti che non sono solo tattici, ma sono anche tecnici e mentali, che potrebbero favorire la formazione di Arteta. Intanto c'è, secondo me, un fattore psicologico fondamentale, nel senso che l'Arsenal non è solo in testa alla classifica, ma come ricordavamo prima, nella sfida d'andata ha battuto i campioni d'Inghilterra e si è anche dimostrata superiore. È vero che il gol è venuto in maniera fortuita, però in larghi tratti della sfida secondo me l'Arsenal ha fatto vedere di essere una squadra addirittura migliore in quella partita del City, e quindi credo che questo, nei giorni che precederanno la sfida, sarà un punto su cui il basco tornerà in maniera asfissiante, perché vuole davvero inculcare nella testa dei suoi la convinzione che possono essere superiori. Invece, da un punto di vista più tattico, al di là del fatto che è molto difficile fare una analisi di questo tipo quando ci sono così tanti giocatori che sono in forze, perché è in forze Ederson, e vabbè, il portiere forse da un punto di vista tattico non cambia tantissimo, però sono in forze Walker, Stones, De Bruyne e dall'altra parte Saka. Quindi stiamo parlando di giocatori fondamentali per le due squadre. Comunque, supponiamo che ci siano tutti, e auguriamocelo anche perché darebbe maggiore pepe alla sfida, e quindi se così fosse, io penso che nella fase difensiva la catena di sinistra del City sia piuttosto sospetta. Questo perché su quella corsia è vero che Doku è un giocatore importantissimo perché dà scosse elettriche imprevedibili al gioco del Citizens, però praticamente non torna mai a difendere. E Gvardiol, assumendo che sia lui che gioca in quel ruolo, soprattutto se mancasse Stones e quindi Ake, sarebbe accentrato, mi aspetto che sia lui a giocare di lì, che sia Guardioli croato. Quindi secondo me lui non si è ancora del tutto inserito nei meccanismi della nuova squadra, e questo ovviamente non ci stupisce, perché sappiamo che quasi tutti i nuovi arrivati nel City ci mettono più o meno 12 mesi per riuscire a entrare nei concetti guardiolani, che sappiamo essere molto complicati. E quindi secondo me è proprio lì che l'Arsenal dovrà provare a sfondare, e avere come esterno offensivo su quella fascia il proprio miglior giocatore, che è Saka, ovviamente aiuta parecchio. Io credo che l'Arsenal debba anche essere bravo a far pendere il flusso della propria manovra da quella parte. E Ødegaard, che gioca d'abitudine sul centro-destra, a centrocampo, secondo me dovrà focalizzare le proprie sovrapposizioni proprio su quella zona, e io credo che in tandem con Saka possano davvero fare la differenza. E volevo dire soltanto un altro paio di cose. Una è su Haaland, e secondo me, anche se capisco da un punto di vista tattico quello che Stefano volesse dire, io però penso che Gabriel Magalhães e Saliba siano invece dei giocatori che siano in grado di mettere in difficoltà Haaland, anche e soprattutto perché il norvegese fa molta fatica con le grandi, e perché io credo che trovare in Europa attualmente due difensori che giocano insieme in maniera complementare come il brasiliano e il francese sia molto complicato. In tutta Europa, dico, non solo in Premier. Ultima cosa, i calci piazzati. L'Arsenal ne ha segnato 18 reti a seguito di calci fermi, il City soltanto 11. 18 reti è il top della Premier, e quindi in una partita che sarà decisa dei dettagli, io penso che questo sia un valore aggiunto fondamentale, e mi aspetto che l'Arsenal possa avere, diciamo, ulteriore valore aggiunto dal set piece coach che è Nicolas Jovet, che ha fatto finora un lavoro eccezionale, e mi aspetto che sia un'importante chiave di differenziazione. Prima, quando mi riferivo agli 11 del City, mi riferivo ai gol che ha segnato a seguito di calci di punizione, ne ha subiti soltanto 3, quindi questo è anche importante per gli City, però insomma i 18 gol dell'Arsenal mi sembrano tanti.
Bene, allora, siccome noi amiamo le brutte figure, facciamo un rapido giro di pronostico. Stefano?
2-2.
Pierluigi?
Mi hai tolto la parola dalla bocca.
2-2, anche tu?
Anch'io volevo dire 2-2, giuro, non ce l'avevamo preparato.
Vai col 2-2, io dico 1-0 City.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana.
Allora, il top della settimana è Sven-Goran Eriksson. Sappiamo che purtroppo il cancro al pancreas è una brutta bestia, soprattutto quando ti lascia meno di un anno di vita, però io trovo che Eriksson abbia intanto avuto il coraggio e la lucidità di condividere la sua situazione di malato terminale, e poi ha espresso anche un desiderio, che era quello di poter allenare il club del suo cuore, che è il Liverpool. E sabato scorso il Liverpool l'ha chiamato per operare da manager, anche se assieme a un terzetto niente male, che risponde ai nomi di Ian Rush, John Barnes e John Aldridge. Il Liverpool giocava una partita con le leggende del Liverpool giocavano contro le leggende dell'Ajax, e Eriksson ha pianto, ma si è anche divertito come un bambino, ha ammesso che rimarrà un uno dei ricordi più belli della sua vita. Io ho trovato tutta l'atmosfera molto, molto vera e non strappalacrime come potrebbe essere in una situazione del genere. Mi è sembrata molto genuina anche per il tipo di personaggio che è Eriksson. Anfield è stato fenomenale perché gli ha regalato una versione speciale di You'll Never Walk Alone. Insomma, l'ho trovato un gran bel evento, e poi ciliegina sulla torta, i Reds hanno anche vinto in rimonta per 4-2, peraltro grazie a dei cambi indovinati di Eriksson, che quindi ha dimostrato di non avere perso nulla della sua lucidità tattica.
Il flop della settimana.
A me spiace dover abbassare così tanto il livello dopo il top di Pierluigi, però temo che il flop della settimana non possa che essere il CT brasiliano Dorival Junior. Voi mi chiederete perché un brasiliano è il flop in un podcast sul calcio inglese. È il flop perché il Brasile giocava a Wembley un amichevole di super prestigio contro i Tre Leoni, e l'ha anche vinta tra l'altro, però chi non ha vinto, ahimè, è proprio il CT del Brasile, che si è lanciato la mattina un po' troppo avidamente su una English breakfast di quelle che evidentemente non era abituatissimo ad affrontare, e ha passato tutta la giornata diciamo non a dare indicazioni alla squadra per la rifinitura, ma in un'altra parte del centro sportivo in cui si stava allenando il Brasile. Per fortuna poi è riuscito a riprendersi in tempo per la partita, e ha avuto anche il piacere di vedere la sua nazionale andare a fare ottima figura nel tempio del calcio inglese, che è Wembley, anche se non è più il Wembley di quando eravamo piccoli.
Pare avesse una scorta di Imodium in panchina.
Esatto, Stefano, cioè uno che non regge il bacon andrebbe esonerato immediatamente, nel mio mondo ideale, però vabbè.
Ma infatti, non so come si dica schiscetta in portoghese, ma avrebbe potuto portarsi il cibo da casa dal Brasile, probabilmente sarebbe andato più sul sicuro, ecco.
Saved it. Finally, he saved it. Wojciech Szczęsny dives to his right and saves Dan James' penalty. Poland win 5-4. They go through to Group D of the Euros to join France, Netherlands and Austria. It is not a third consecutive European Championships for Wales. Rob, your reaction there, heartbreaking for...
Un grandissimo Szczęsny ha stoppato il Galles nella partita di spareggio con la sua Polonia, spareggio per approdare alla fase finale degli europei, e quindi il Galles esce mestamente di scena e non avremo tre britanniche all'Europeo di Germania quest'estate, ci saranno solo, tra virgolette, Inghilterra e Scozia. Peccato, peccato davvero. Polonia era un avversario ostico, il Galles è stato comunque bravo a portare il match ai rigori, poi si è arreso al portierone della Juventus, che è uno specialista nel parare i rigori. In qualche modo Pierluigi, forse questa eliminazione, seppur a testa alta, seppure senza grosse recriminazioni, sancisce la fine di un mini ciclo che ha visto il Galles salire davvero tanto di livello, legato a alcuni campioni che ci sono stati in questo periodo. Che dici?
Ma secondo me sì, ovviamente. Però c'è anche un nuovo nucleo che sta venendo fuori, quindi lasciami un po' impostare questa cosa e poi ci arrivo. Intanto io penso che la sconfitta ai rigori con la Polonia tutto sommato ci può stare, anche se poi nella partita il Galles era stata comunque la formazione migliore, tant'è che la Polonia ha fatto 5 tiri nello specchio della porta e sono stati 5 rigori. Però al di là di questo, ed era la prima volta che il Galles tirava dei rigori in una competizione ufficiale al termine dei 120 minuti di gioco, quindi forse anche questo ha influito. Io credo che la vera sconfitta del Galles in realtà sia arrivato nel girone di qualificazione, perché nel girone di qualificazione sono arrivati terzi dietro a Turchia e Croazia, ma hanno perso 5 punti con l'Armenia. E senza quei due passi falsi si sarebbero qualificati. Ovviamente dispiace, perché sino a Cardiff il Galles aveva un perfetto record nei playoff, aveva vinto 3 partite su 3. Però E qua mi ricollego a quello che dicevi tu, Paolo. È vero, certo, il periodo di Bale e Ramsey, che aveva probabilmente raggiunto il suo apice, peraltro già nel 2016, quando erano arrivati in semifinale gli europei, e che poi però era continuato con qualche pausa con gli europei del 2021 e con la qualificazione ai mondiali in Qatar, dove non è che le cose fossero andate molto bene. Però chiaramente il periodo di Bale e Ramsey è finito, di quel Galles lì è finito. Ramsey c'è ancora, ma ormai è una figura periferica, insomma era sempre infortunato quando aveva 25 anni, figuriamoci adesso che ne ha 33, per cui anche nella partita di Cardiff era presente ma è sempre stato in panchina. Però c'è un nuovo Galles che non è ancora pronto per giocare ai livelli più alti, e ieri l'abbiamo capito, ma che io penso nei prossimi 5 anni possa essere in grado di fare molto bene. Dove molto bene per il Galles ovviamente non è arrivare in semifinale agli europei, molto bene per il Galles è almeno qualificarsi agli europei e ai mondiali. I giovani e il nucleo di cui sto parlando, mi riferisco a giocatori come Brennan Johnson, che ha 22 anni, Nico Williams, che ha anche lui 22 anni, Jordan James, che è un eccellente giocatore del Birmingham, che ha solo 19 anni, Ampadu, che ne ha 23, ma con tantissima esperienza anche in Italia, e poi ci sono altri giocatori come Daniel James, come Wilson, come Rodon, come Brooks, che sembrano dei veterani perché è tanto che sono nel giro della nazionale gallese, ma tutti e quattro più o meno hanno tra i 26 e i 27 anni. Quindi io penso che ci sia un nucleo importante, un nucleo di elementi su cui costruire qualcosa. È chiaro che manca la superstar, per cui il Bale che decide i playoff con l'Austria, con qualche punizione, qualche giocata, magari anche da fermo, chiaramente la sua assenza si fa sentire. Ma io mi auguro che con questi altri giocatori il Galles possa fare bene. Cioè non mi aspetto una caduta come l'Irlanda del Nord, che ha fatto praticamente bene a un europeo e poi si è spenta. Io penso che i Dragoni possano dare più continuità alla loro nazionale.
Sì, in effetti sì, in effetti una base per tenere un livello abbastanza alto c'è, certo, senza un uomo come Bale diventa tutto più difficile, chiaramente, Stefano.
Sì, io ho avuto la fortuna di vedere quel Galles al suo momento di gloria maggiore, probabilmente, perché a Euro 2016 avevo visto allo stadio la semifinale col Portogallo, e sono poi, insomma, quella semifinale tutto sommato il Portogallo l'ha vinta abbastanza nettamente, però il Galles aveva già fatto un'impresa clamorosa ad arrivare fino a quel punto. Anch'io però sono d'accordo con Pierluigi che va bene, lì c'era un totem che era Gareth Bale, che con tutti i suoi momenti di mancanza di voglia, di amnesie, di pigrizie,
di golf,
di par 4 alla buca 16 insomma tutte le cose che tanto gli piacciono, il Galles non l'ha mai lasciato indietro, non c'è mai stato un momento in cui Bale abbia dato prova di poco amore per i colori gallesi. È vero, come diceva Pierluigi per l'appunto, che c'è qualcosa dietro. Anch'io ho pensato all'Irlanda del Nord, che in realtà ha fatto qualcosa di abbastanza irripetibile, perché se poi penso ai giocatori di quell'Irlanda del Nord, insomma, Will Grigg sarà anche stato on fire, ma più della Championship non ha mai visto, con tutto l'affetto, ha giocato delle grandi terze serie, insomma, come poi quell'Irlanda del Nord sia riuscita ad arrivare così in alto è un misto di bravura, orgoglio e miracolo. Invece in questo Galles secondo me il miracolo c'entra poco, perché la squadra regge molto bene il confronto col secondo livello europeo, secondo me, e per secondo livello intendo tutto quello che non è Francia, Inghilterra se vogliamo, forse Germania, in certi momenti Italia, Spagna, con nazionali di livello della Polonia, e secondo me parliamo di comunque una delle prime 10 nazionali a livello europeo, se la gioca tranquillamente, io credo senza mezzi termini che avrebbe meritato di passare il turno. Aveva anche segnato un gol annullato solo in epoca VAR, giustamente peraltro, perché era fuori gioco, però no, non è vero, aveva alzato la bandierina il guardaline, quindi mi correggo e faccio ammenda con l'assistente, però insomma ha fatto, era in fuori gioco veramente non di tantissimo, ed è stata la squadra che è andata più vicina a segnare e a passare il turno. Aggiungo una cosa, la Georgia, che adesso tutti celebrano perché Kvaratskhelia, perché è una bellissima storia, la prima volta, quello che volete, però cioè, ha battuto prima il Lussemburgo e poi testa a testa con la Grecia ed è passata. Il Galles ha avuto un avversario brutto all'ultimo turno da incontrare, per quanto poi giocasse in casa, insomma, quindi poteva sperare nella spinta di Cardiff, ma insomma la Polonia non è proprio l'avversario che vuoi all'ultima partita dei playoff per andare all'europeo. Mi dispiace per Dan James, che insomma ha avuto un momento in cui sembrava che addirittura potesse essere uno dei ragazzi su cui lo United provava uno dei suoi 25 nuovi cicli di risalita e di rifondazione, ma invece non ha avuto poi particolare fortuna né a livello di club, perché poi è sceso di categoria, e che sia stato proprio lui a sbagliare l'unico rigore della gara, tra l'altro un brutto rigore perché Szczęsny molto bravo, però insomma non ha calciato neanche con troppa convinzione, mi è dispiaciuto, perché sono quelle botte psicologiche, per tornare un po' a quello di cui parlavamo all'inizio di questa puntata a proposito di City Arsenal, sono quelle botte psicologiche che poi magari per certi giocatori diventano difficili da assorbire. Detto questo, secondo me è una bella nazionale solida, che se mantiene questo tipo di spirito, il secondo posto mediamente nei gironi di qualificazione, che si parli di europei, che si parli di mondiali, è un traguardo a cui può ambire sempre. Se va strabene addirittura a giocarsi il primo, se va male magari arriva a terzo, ma con qualche formula che ti permetta ancora di giocarti qualcosa, o comunque lotta fino all'ultimo per andare almeno agli spareggi. E poi insomma tutto sommato secondo me ha messo insieme una difesa più che dignitosa. Ward diciamo che non è proprio il portiere più pararigori del mondo, ahimè, come si è visto ieri, perché registriamo all'indomani di questa delusione, e insomma, però c'è tutto per essere orgogliosi di questa squadra, che infatti non ha fatto in tempo a parare Szczęsny, che già tutto lo stadio era tra le lacrime ma in piedi ad applaudire i beniamini, insomma i ragazzi, e insomma sicuramente si sono fatti onore quest'anno addirittura più del rugby, mi sembra, anche se non sono super appassionato di Sei Nazioni.
L'agenda della settimana. Abbiamo detto prima che la Premier League ha apparecchiato una Pasqua veramente coi fiocchi, ma non solo la Premier League, sono giorni intensissimi, pieni di calcio inglese, visto che le previsioni meteo sono brutte, vi consiglio quindi di stare a casa a guardare un po' di partite. La Championship, League One e League Two giocano sia venerdì sera che a Pasquetta, la Premier gioca tra sabato e domenica con appunto il match clou City-Arsenal alle 17.30 del giorno di Pasqua, ma alle 15 c'è il Liverpool che ospita il Brighton di De Zerbi, ma la Premier poi fa il bis, turno infrasettimanale spalmato da martedì a giovedì 2, 3 e 4 aprile. Tra le varie partite interessanti spicca Chelsea-Manchester United alle 21.15 del giovedì, e poi le duellanti, anzi le tre in corsa per il titolo, l'Arsenal ospita il Luton Town mercoledì sera, sempre mercoledì sera ma non alle 20.30 come l'Arsenal, ma alle 21.15 il Manchester City ospita l'Aston Villa. Questo è una partita almeno sulla carta molto equilibrata, non dovrebbe essere equilibrata invece la partita di giovedì alle 20.30 tra Liverpool e Sheffield United, però insomma diciamo che è un bel programmino che ci riempie tutte le giornate festive e non solo. Quindi segnatevi tutto e nella prossima puntata di In The Box parleremo sicuramente dei temi che verranno fuori da tutte queste partite. Ringrazio intanto Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E ringrazio il londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, a presto.
Buona Pasqua a tutti.